Bentornati, siamo nel terzo spazio del nostro programma radio, questo spazio invece dedicato al libro di Pino Cacucci, Le balene lo sanno, viaggio nella California messicana, e abbiamo Pino al telefono. Pino, ci senti?
Sì, benissimo, un saluto a voi, a chiunque ci ascolti e all'amico Alfredo che... ci legano tante cose, Pino, tra cui le nostre lunghe permanenze in Messico.
Infatti.
Bene, bene. Allora, Pino, io partirei con la prima domanda, spiegando anche un po' di cosa parla il tuo libro. Il tuo libro narra di un viaggio nella California messicana, e quindi nel quale racconti di villaggi paciosi, di baie dove hai avuto la possibilità di ammirare degli splendidi mammiferi che dal mare del Bering viaggiano migliaia di chilometri fino alle acque messicane per partorire e accoppiarsi. Hai osservato le loro abitudini, i loro comportamenti, e hai narrato di come si è sviluppato lungo la storia il rapporto fra questi cetacei e gli uomini, racconti la storia delle missioni gesuitiche, del genocidio delle popolazioni autoctone, parli della frontiera, di un luogo, uno dei luoghi, direi, dell'avventura per eccellenza. Pensi quindi che l'avventura in senso lato permetta di parlare d'altro?
Beh, assolutamente sì, il viaggio stesso è un'avventura, nel nostro caso, nel mio poi, non è certo un'avventura estrema, però l'avventura viene dalla tanta memoria che incontri lungo il cammino, per cui anche questo mio libro ha come pretesto, come filo guida, una sorta di diario di viaggio attraverso questa lunga penisola, che è la più lunga al mondo, quasi 2000 chilometri, insomma, da un capo, dall'estremo capo sud, capo San Lucas, arrivare fino alla frontiera con gli Stati Uniti, a Tijuana e Mexicali anche. Però ecco, lungo il cammino sono tante le suggestioni anche storiche da narrare, e quindi l'avventura poi viene fuori da lì, che è un'avventura più di memoria che non mia, che tutto sommato è abbastanza agevole viaggiare per il Messico.
Un'avventura di riscoperta o di scoperta personale, che permette anche di riparlare di argomenti che a volte vanno un po' dimenticati.
Sì, sì, beh, a parte il fatto che le balene, quando io ho iniziato a pensare di scrivere un libro sulla Baja California, sicuramente era logico che avrei parlato di balene, però non pensavo che sarebbero diventate le protagoniste principali, dando anche spunto per riflettere su come noi esseri umani ci comportiamo su questo pianeta, su quanto siano sensibili e intelligenti queste creature che riescono a discernere, a distinguere perfettamente tra gli esseri umani che continuano ad ucciderle, e comunque nella loro memoria ci sono secoli di sterminio, eppure quando arrivano in Messico sanno che lì le persone che vogliono avvicinarle sono amichevoli, per cui non conservano un rancore che sarebbe anche, un rancore è una paura ovviamente, che sarebbe anche logica, e per cui vincono l'istinto e con l'intelligenza e la sensibilità giocano con gli esseri umani, incuriosite loro stesse da noi che, insomma, appunto non abbiamo fatto altro, e purtroppo alcuni continuano ad assassinarle, dico assassinarle perché insomma sono esseri di una tale sapienza che sì, forse si può dire che sempre uccidere un animale è un gesto di violenza, però in questo caso più le frequenti, più le conosci, e qui poi subentrano ovviamente le tante letture, perché io non è che sia un cetologo, però di fatto ecco, più ne vieni a sapere e più ti rendi conto che è un crimine contro l'intera natura ucciderle. E quindi a un certo punto le balene sono diventate protagoniste, però ecco, viaggiando lungo la Baja California si trova tanta storia, tu citavi infatti i gesuiti, quei gesuiti cui ultimo atto ha dato modo di fare un film memorabile come Mission,
eccellente film,
che tutti ricordiamo, insomma, con un bravissimo come sempre De Niro, Jeremy Irons, però ecco, quello era l'atto finale, quando i gesuiti vengono cacciati da tutte le Americhe, da tutto il continente, perché stavano troppo dalla parte degli indios e ostacolavano gli interessi
colonialisti, imperialisti,
dei colonialisti. E quello è un altro spunto. Poi c'è anche, passando da alcune zone, lo spunto di ricordare cosa fu la guerra di invasione degli Stati Uniti del 1847, una serie di battaglie tutte perse dai messicani, e a un certo punto l'unica battaglia, per quanto sì piccola, insomma non certo un'enorme battaglia campale, però l'unica battaglia vinta dai messicani avvenne nella Baja California, e forse fu per questo, anche per questo, che gli Stati Uniti rinunciarono a prendersi anche la California, la penisola, insomma, si presero l'Alta California e tutto quello che va dallo Utah, il Colorado, fino al Texas, con Arizona, New Mexico, eccetera, cioè fino a metà dell'Ottocento il Messico era esattamente il doppio di quello che è oggi.
Infatti tu descrivi comunque un popolo che tiene molto alla propria dignità, un popolo che nella sua paciosità è anche molto fiero.
Sì, la fierezza, ma soprattutto la dignità, quel sentimento che in tanti ci ha fatto innamorare del Messico, insomma, pur con le sue immense diversità.
Quando è che nasce questa attrazione, direi fatale, no, per scherzo, per il Messico?
Ma in me comincia con un primo viaggio nel lontano 82 e non è più finita, insomma, essenzialmente continua ad essere. Beh, allora era soltanto un'attrazione istintiva, diciamo, non, tante cose non le capivo, continuo a non capirle, ma mi attiravano proprio per questa dignità, fierezza, orgoglio, insomma, il rapporto con le genti del Messico fin dall'inizio mi ha dato molto. Poi a un certo punto è diventato un inesauribile spunto per scrivere, insomma, le tante persone conosciute che mi hanno raccontato storie e poi si sono ritrovate quasi tutte nei miei libri.
Bene, io ti faccio una domanda un po' più generica. Oggi molta narrazione d'avventura è un po' fine a se stessa e senza nulla togliere, non so, ad autori come Wilbur Smith o Clive Cussler, ma una volta l'avventura era legata a nomi come, non so, Jack London, Hemingway, che riuscivano attraverso il genere a raccontare delle grandi storie di indiscussa profondità. Pensi che l'avventura possa ritrovare o abbia in qualche caso ritrovato questa dimensione?
Ma la può ritrovare senz'altro, ma appunto i nomi che hai citato, assieme a tanti altri, sono di scrittori che, come dice l'amico Luis Sepúlveda, prima vivevano e poi scrivevano, nel senso che traevano linfa dalle esperienze, dalle loro passioni. Erano non a caso, pur in maniera diversa l'uno dall'altro, non a caso tutti a loro modo impegnati socialmente e politicamente, insomma raccontavano l'avventura ma con uno sfondo sociale molto forte. E invece gli autori di bestseller che citavi all'inizio preferiscono un qualunquismo di superficie che non va a cavare nella storia.
A livello locale, diciamo in Italia, pensavo, non lo so, appunto ai finalisti delle scorse edizioni del premio Salgari come Valerio Evangelisti o i Caizeno, i Vumingo, così sì. Pensavo. C'è qualcuno in Italia oggi che riesce comunque a dare quella profondità al racconto, alla storia che sta raccontando, o siamo comunque più sul versante americano?
No, infatti siamo tutti più o meno uniti da quello che poi i Vuming hanno provato a mettere anche sulla carta con il nuovo romanzo epico, no? Ma che prima di tutti noi, questo credo si debba dire, ha preso piede in America Latina soprattutto, cioè i tanti narratori che in qualche maniera usavano e continuano ad usare il genere, che poi sia l'avventura, il noir, insomma possiamo fare tanti distinguo, però sotto sotto c'è sempre la stessa pulsione verso la realtà da narrare, cioè la memoria da riscattare anche molto forte. Quindi ora mi sembra che sia un momento abbastanza, se non felice, comunque interessante, perché tanti autori, e molti sono italiani, stanno riscattando proprio questo, cioè se lo vogliamo chiamare nuovo romanzo epico, ma magari riuscire ad essere abbastanza epici nelle cose che raccontiamo, però sicuramente è l'uso del genere dell'avventura per narrare la realtà e per narrare la memoria.
Bene, avevi un scoop bellissimo da raccontarci a noi e a tutti gli ascoltatori, quindi io non abbiamo pochissimo tempo, ma volevo assolutamente che tu ci parlassi di questa cosa bellissima che mi hai accennato, quindi...
Sì, per i casi della vita, adesso noi ci ritroviamo qui a questi microfoni, Alfredo e io, che appunto dicevo abbiamo anche il Messico che ci unisce. Bene, pochi giorni fa, subito dopo che mi è stato comunicato che ero fra i tre da invitare nel Valpolicella per questo premio che insomma penso che sia che abbia molto più valore di un premio e basta, insomma, per tutto quello in cui crediamo, che abbiamo scritto, che continuiamo a scrivere, che soprattutto tutto quello che abbiamo letto. E proprio pochi giorni fa mi è arrivato l'ultimo romanzo appena concluso, insomma fresco di stampa, di stampante di computer, di Paco Ignazio Taibo II. Il titolo è Il ritorno delle tigri della Malesia. E Paco Taibo è tra quelli nel mondo, ma soprattutto in America Latina, che da sempre rivendicano l'eredità di Emilio Salgari, che adesso anch'io devo dire Salgari, però sono cresciuto con Salgari. e quindi finalmente, dopo tanti anni che Paco diceva prima o poi scriverò un libro dove le tigri tornano, ora l'ha scritto, è anche abbastanza voluminoso, sono insomma quasi 300 pagine, e io ho così la fortuna di...
Prometti che ti metterai subito al lavoro, non è vero?
Sì, sì, per cui adesso l'estate è dedicata alla traduzione del ritorno delle tigri della Malesia.
Bene. Direi che il premio Salgari dovrà per forza invitarlo, però purtroppo dovrà essere molto ricco, credo, per riuscire ad invitarlo l'anno prossimo. No, anzi, tra due anni, perché è biennale.
Beh, a questo punto il libro uscirà appunto fra una cosa e l'altra, dovrebbe uscire credo ormai nel 2011, quindi dovremo aspettare.
Perfetto,
però
per il 2011.
In un modo o nell'altro dovranno invitarlo, perché così...
Comunque gli autori sudamericani...
Riporta in vita le tigri.
Gli autori sudamericani sono tutti indistintamente, credo, grati a Salgari. Io
sì.
Ho intervistato tempo fa Padura Fuentes, che
sì.
Ma diceva la stessa cosa, per cui...
In Latino America è l'autore d'avventura per eccellenza. Io sono nata appunto in Argentina e i miei primi libri, il mio primo ciclo d'avventura sono stati I Tigrotti della Malesia e... Il ciclo su Sandokan.
Noi forse appunto in Italia, in Europa in genere non sappiamo abbastanza quanto Emilio Salgari e i suoi libri sia seguito, venerato, oggetto di grandi passioni. Addirittura Paco Taibo, forse esagerando un po', forse in maniera provocatoria, dice: se a un ragazzino fai leggere i libri di Salgari non potrà mai essere un razzista da grande. Io spero che abbia ragione, però comunque vale la pena provarsi.
Io sono d'accordo.
Una
però...
speranza condivisa.
Esatto. No, pensavo che sostenesse invece i natali sudamericani di Salgari.
Sarebbe perché... una bella fantasia.
Esatto.
Sì. Ma in qualche modo lo hanno adottato, che lo considerano dei loro, insomma. Comunque fa parte dell'universalità, insomma. Poco importa dove sia nato e poco importa soprattutto che non abbia mai... messo piede nei luoghi che descrive, eppure lo fa con una maestria unica.
Pino, ti dobbiamo salutare perché siamo ormai oltre l'orario concesso. Io ti saluto in spagnolo, hasta la vista, hasta la próxima vez, que nos, hasta la publicación del libro de Paco Taibo.
Bene, noi ringraziamo Pino Cacucci, Alfredo Colitto di là dal vetro, Mino Milani
che abbiamo sentito,
speriamo di aver contribuito ad aiutare i nostri ascoltatori a scegliere tra i tre per poter partecipare a questa singolare
ripetiamo
pezzone,
i titoli,
no? Esatto, allora. Cuore di ferro di Alfredo Colitto,
Le balene lo sanno, Viaggio nella California messicana di Pino Cacucci. E l'autore si racconta Mino Milani.
Potete, se volete, partecipare alla giuria popolare, contattare il premio Salgari all'indirizzo terradisalgari.it, lì trovate tutte le informazioni per partecipare. Monpracem vi saluta con questo brano musicale scelto da Mariana. E
vi lasciamo al prossimo sabato.
Esatto. E vi salutiamo, troverete le interviste anche nel sito del Premio Salgari, ma soprattutto nel nostro blog romanzototale.it/Monpracem. Ciao ciao a tutti e buona continuazione. Ciao.